Esiste sempre un'altra scelta. Racconto, letto e scritto da Serena Bertoli. Era il 1° di ottobre. L'autunno era iniziato e aveva portato con sé il freddo, tanto che sembrava di essere già in inverno. Sentivo delle voci provenire fuori dalla porta. Sembravano essere quelle del mio insegnante e della mamma. Finalmente era arrivata. Peccato che in quell'occasione avrebbe trovato ad aspettarla una situazione diversa dal solito. Che cosa avrebbe provato? Dolore? Sensi di colpa? O sollievo? Passò una manciata di secondi e cominciai ad udire le urla strazianti di mia madre. Le uniche parole che riuscivo a capire erano: «No! Andrea, no! Che cosa hai fatto?» Vedevo il maestro sorreggerla per non farla svenire e tentare di calmarla. Io osservavo la scena dall'alto. Il mio corpo senza vita era disteso sul pavimento, la pistola vicina e mia mamma che mi prendeva la mano, quasi con la speranza che io fossi ancora vivo. Le lacrime le scendevano copiose lungo le guance, mentre continuava a ripetere la stessa cantilena. «Amore mio! Perché?» Io sapevo bene il motivo. Il mio gesto non era stato affrettato o irrazionale, era ciò che volevo, perché la mia vita non aveva senso di esistere. Quello che invece non mi spiegavo era il suo dolore. Perché mai soffriva? Io ero convinto di togliergli il peso di un bambino che non era mai in grado di regalarle soddisfazioni. Assurdo, come un'anima vagante sia in grado di ricordare tutto. Eppure, io avevo tutto stampato di fronte a me. Nessuno poteva sapere come mi sentissi a causa di quel difetto che chiamavano dislessia. Chi poteva capire il mio costante disagio nell'essere sempre un passo indietro da tutti? O la mia vergogna nel non saper leggere e capire come i miei compagni. Nessuno. Nessuno poteva neanche immaginare come mi sentissi. Avevano scoperto che ero diverso da tutti quando avevo solo 7 anni. Il 1° anno delle elementari era passato abbastanza tranquillo. Credevo di avere solo qualche difficoltà di apprendimento, perché ancora piccolo. Invece, un anno dopo, il macigno della verità mi piombò addosso. Avevo un difetto genetico. Non c'erano più giustificazioni, il mio era un vero e proprio deficit e non sarei mai stato come gli altri bambini. Le maestre tentavano di aiutarmi facendomi sforzare. Ma quando leggevo un brano a voce alta in classe e mi ritrovavo a scambiare la N con la M o la F con la T, sentivo i miei compagni scoppiare in una fragorosa risata. Mi chiamavano sfigato, perché io sbagliavo sempre a pronunciare la parola sfigato. Ricordo ancora che quando mi vedevano entrare a scuola e attraversare il corridoio, iniziavano già ad urlare «Ecco che arriva lo sfigato!» e dietro a ridere. Che vergogna che provavo quando mi sentivo osservato o giudicato da tutti i bambini della scuola. Per loro era tutto un gioco, un modo di divertirsi. Non sapevano però che avevano iniziato ad uccidermi dentro. Tutti gli anni successivi continuarono così, perché per quanto fossi seguito da insegnanti adeguati, stentavo molto a migliorare. Ricorda ancora le prove della prima comunione. Le catechiste volevano che leggessi una delle preghiere dei fedeli. Mi dicevano: «Dai, Andrea, vedrai che ci riesci. Facciamo vedere a tutti quanto sei bravo». Peccato che non fosse così. Quando arrivò il mio turno, nonostante i miei sforzi, riuscii a leggere: «Par il Santo Padre, perché i suoi accorati appelli per la pace nel mondo trovino un'aco profonda in fuffi gli uomini di buona volontà». Tutti i bambini all'ascolto scoppiarono a ridere e iniziarono a imitarmi. Che vergogna che provai! Talmente forte da scappare via di corsa piangendo. Alle medie continuò la stessa storia. Ero lo zimbello della classe. Che divertimento ero per loro, un argomento costante di pettegolezzo. Solo il soprannome era cambiato. Il perdenfe. Quanto odiavo quella parola. Uno dei momenti più brutti che mi ricordo di quell'epoca fu quando, rientrando dalla merenda, trovai un'immensa scritta sulla lavagna. Perdenfe merda. Rammento che rimasi impietrito, completamente paralizzato, mentre le lacrime cominciavano a scendermi piano piano lungo le guance. Avevo voglia di spaccare tutto, di nascondermi, di non farmi più vedere da quei ragazzi così cattivi, che non trovavano divertimento migliore se non quello di schernirmi. Invece la professoressa entrò poco dopo. Urlò a uno dei miei compagni di cancellare subito quella scritta e prima di farmi sedere al mio banco mi sussurrò all'orecchio: «Non dargli peso, non meritano le tue lacrime, tu vali molto di più». Io però non le credetti, convinto del fatto che me lo avesse detto solo per compassione. Così sono arrivata alla prima superiore. Passai molto tempo a decidere quale scuola iniziare. Dove sarei potuta andare con il mio insuperabile difetto? Niente faceva per me. Amavo i libri, la storia, la letteratura. Ma come avrei potuto fare un liceo classico? Avrei dovuto nuovamente affrontare ingiurie e prese in giro. Così, parlando approfonditamente con i miei genitori, optammo per il liceo scientifico sportivo, con la speranza che con la matematica riuscissi ad avere meno problemi. Mi sarei in ogni caso consolato con le ore di educazione fisica, dato che amavo moltissimo le attività sportive. Poco dopo iniziato l'anno scolastico, cominciai a capire che neanche lì avevo speranza di farmi valere. Cominciai ad accumulare debiti, nonostante l'insegnante di sostegno e quello delle ripetizioni pomeridiane. Mi sentivo un vero e proprio disastro e presto iniziarono ad accorgersene anche i miei compagni. La solita storia non tardò a partire. Anche in quella classe ero lo sfigato di turno. Nonostante l'amore dei miei genitori, il loro assistermi, coinvolgermi nelle loro attività come la caccia o la pesca, il tentare di esaudire i miei desideri come l'acquisto del motorino. Io vedevo in loro la pena e la compassione. Sentivo di non renderli mai soddisfatti di me, di deluderli in ogni occasione. Così, ogni giorno di più cresceva la mia vergogna, la mia insoddisfazione, il mio sentirmi una nullità e un incapace. Come potevo continuare ad affrontare tutto ciò? L'essere deriso e preso di mira, l'essere sempre mal giudicato. Tutta la mia vita sarebbe stata così, come gli anni dell'infanzia. E io non potevo sopportarlo. Così, qualche giorno fa, presi la mia decisione. Togliermi la vita. Sapevo bene dove mio padre teneva la sua pistola e le ricariche. In una manciata di minuti tutto si sarebbe concluso. E così, anche la mia sofferenza. Ora sono qui, che osservo dall'alto papà e mamma al mio funerale. Sono distrutti, annientati. Una marea di persone è venuta a salutarli e ad abbracciarli. Non avrei mai potuto credere alla loro reazione. La mia convinzione era che finalmente si sarebbero sentiti sollevati e alleviati di un peso. Invece non era così. La voce di mia mamma continuava a ripetere: «Perché te ne sei andato? Eri la mia vita». È possibile sentire il dolore quando ormai si è solo un'anima fluttuante? Non lo so con certezza, So però che mai avrei voluto vedere mia mamma soffrire così, soprattutto non a causa mia. Ora, vedendo tutto ciò, comincio a capire che forse una soluzione a tanto dolore c'era. Ma io non lo saprò mai. Posso solo chiedere perdono.